Isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola deserta abbiamo trovato Vera Gheno, sociolinguista. Buongiorno Vera Gheno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che significa essere una sociolinguista e cosa fa una sociolinguista?
La sociolinguistica è uno stato della mente, no, scherzo. Una sociolinguista è una linguista che si occupa in particolare della relazione fra le parole e le persone, e quindi più che occuparmi di lingua in senso astratto, mi occupo di che cosa svela il comportamento linguistico di ogni persona, e questo mi rende molto curiosa ancor più nei confronti delle persone che non delle parole e basta.
Vera Gheno, io cito due gli ultimi suoi libri, che sono poi quelli che io ho letto, che è Potere alle parole, pubblicato per Einaudi, e Femminili singolari, pubblicati per FQ. Qual è il problema specifico, se è un problema, qual è la posizione della lingua italiana rispetto al femminile singolare?
Io ci tengo sempre molto a sottolineare che l'italiano, come in generale le grandi lingue di cultura, non è sessista di per sé, nel senso che l'italiano contiene al suo interno tutti gli strumenti per usare la lingua in maniera, diciamo, paritaria, ecco, al maschile e al femminile. Dopodiché bisognerebbe ragionare invece sull'atteggiamento delle persone, dei parlanti, che a volte può avere dei risvolti più o meno apertamente sessisti, anche quando non ce ne accorgiamo. Faccio alcuni esempi. Intanto la resistenza che molte persone hanno nei confronti dell'uso dei femminili professionali non è giustificata né storicamente né morfologicamente. In che senso? Se io guardo la storia della nostra lingua partendo addirittura dal latino, i cosiddetti nomina agentis, cioè i nomi di qualcuno che fa cose, ecco, al femminile, sono entrati nell'uso tutte le volte che c'era una donna, una persona di sesso femminile a fare un certo lavoro, senza grossi traumi. Per cui, per esempio, ci sono documentati casi nel latino anche classico di ministra, nel senso di amministratrice, o di gubernatrix, no? Nel senso di governatrice di qualcosa. Andando avanti, questa cosa si ripete nella storia fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui la questione meramente linguistica impatta su qualcos'altro, e cioè su questioni socioculturali. Per esempio, la valenza del femminile come rivendicazione femminista, appunto, no? Di cariche, di posizioni, eccetera, vista quindi di cattivo occhio da chi invece non sopporta il femminismo, che poi ci sarebbe da discutere su cosa vuol dire non sopportare il femminismo, ma lasciamo stare. Da un punto di vista invece morfologico, cioè guardando come funziona la nostra lingua, i femminili sono forme previste, nel senso che sono forme che il nostro sistema prevede di usare, ma quando ce n'è bisogno. Per cui il fatto che alcuni femminili suonino strani o esotici o insoliti è semplicemente legato all'abitudine al loro impiego, e l'abitudine al loro impiego è a sua volta legata alla presenza o assenza di donne in certe determinate posizioni lavorative. Per cui noi non abbiamo problemi a usare infermiera, qualcuno ha problemi a usare ingegnera perché suona strano. Ma suona strano perché fino tecnicamente all'altro ieri le ingegnere in natura non si incontravano un granché, e quindi di conseguenza la parola non è stata usata, perché noi esseri umani tendenzialmente usiamo le parole che corrispondono alle cose o alle persone che incontriamo in natura. Se non abbiamo una cosa davanti al naso, non la nominiamo.
Vera, quando Nicola Santangelo, ministro del Regno delle Due Sicilie, cerca di introdurre il sistema metrico decimale, appunto, nel Regno delle Due Sicilie, si trova davanti a questa faccenda che, nonostante in effetti sia molto più comodo perché sia molto più internazionale e consenta, diciamo, anche meno truffe, i regnicoli vogliono ancora il loro piede calabro, il loro braccio napoletano e misure di questo genere. E Sant'Angelo a un certo punto dice una cosa molto bella, dice che le abitudini hanno in realtà talvolta luogo di legge. Quanto vale la statistica nell'utilizzo delle parole?
Vale tantissimo. Per esempio, la statistica è il discrimine fra l'ingresso o meno di una parola nel vocabolario. Quindi diciamo che forse la lessicografia, cioè la scrittura dei vocabolari, è uno dei settori di studio, insomma, di scientifici, nei quali l'arrivo dei computer ha creato più stravolgimento. Perché effettivamente la lessicografia è antica, no? Il primo vocabolario degli accademici della Crusca è del 1612, ovviamente non c'erano i computer. E qual è la grande differenza? Che nel 1612, e diciamo fino a quando non sono arrivati i computer, effettivamente i lessicografi lavoravano moltissimo sul loro gusto personale, cioè questa ce la mettiamo, questa no, di questa parola do un'interpretazione molto personale, no? Non c'erano c'erano dei criteri scientifici, ma ovviamente non c'era modo di fare di meglio. Da quando esistono i computer, il criterio di ingresso delle parole, dei lemmi nel dizionario è proprio statistico, per cui si misura quanto una parola è effettivamente impiegata dalle persone, per quanto tempo e possibilmente se compare in contesti diversi. Questo taglia fuori i tormentoni, cioè le parole che hanno una vita molto intensa ma molto breve, ma non si depositano nell'uso, i localismi, no? Magari un modo di dire una parola, un'espressione che è sola di una città. Mi viene in mente un esempio abbastanza esotico: a Prato, no? Vicino a Firenze, c'è un tipo di villetta monofamiliare con un piano e mezzo, una roba del genere, che si chiama Baiadera, no? Come la ballerina. Non si è mai capito perché, ed è in uso solo lì. Ecco, Baiadera non si trova nel vocabolario perché è un uso solo a Prato, no? Quando lavoravo alla Crusca abbiamo fatto delle ricerche e non siamo arrivati a nulla. Il terzo tipo di parole che viene escluso dal vocabolario in base a questi criteri statistici sono le parole solo gergali. Per esempio, se uno pensa a tutti i verbi misto inglese-italiano che usano i gamer, no? Quelli che giocano ai giochi online, killare, farmare e così via, prima che quelle parole possano entrare nel vocabolario ci vuole che qualcuno le tolga da quel contesto specifico e le faccia migrare altrove, non so, sui giornali, nei libri, eccetera eccetera.
Vera, nei 20 anni in cui ha lavorato per l'Accademia della Crusca e con l'Accademia della Crusca, quali sono stati i suoi criteri lessicografici?
Ma allora, intanto la Crusca non fa vocabolari, non li fa dal 1923, quando la quinta impressione del vocabolario degli accademici della Crusca viene interrotta alla O di ozono, che è l'ultimo lemma della quinta impressione. Quindi, a dire il vero, non ho lavorato sui vocabolari. Chiaro che la Crusca fa un'opera lessicale, ecco, non lessicografica, ma lessicale, nel senso che analizza parole, studia i neologismi, c'è un gruppo che si chiama Incipit che propone alternative italiane a termini inglesi, incipienti, no? Non a quelli già entrati, ma a quelli che stanno per entrare, non lo so, il Green New Deal, no? per dire, allora magari cerca un'alternativa a quello. Quindi ho studiato tanto i vocabolari, e studiando i vocabolari uno acquisisce una sorta di scheda mentale della parola, no? Per cui, diciamo, quello che io ho acquisito nei 20 anni di Crusca rispetto alle parole è farmi una serie di domande, cioè come si pronuncia, come si scrive, da dove viene, come mai una parola entra nell'uso, che bisogno c'è di usare una certa parola, come la usano le persone, è stabile il significato o nel tempo è cambiato. Faccio un esempio recentissimo: tamponare. Tamponare è una parola interessante perché fino a prima della pandemia la maggior parte delle persone la usava per indicare un piccolo cozzo in macchina, no? E poi, ovviamente, d'imperio, la pandemia ci ha imposto quasi di cambiare, di aggiungere, diciamo così, alla voce di vocabolario anche il significato di fare un tampone medico. In realtà tamponare i medici e gli infermieri lo usavano già, solo che era gergo, era gergale, era il gergo da corridoio dell'ospedale, no? Per cui, ecco, quello è un caso in cui una parola, un uso gergale di una parola che ha un altro impiego in generale, invece diventa un uso, come dire, condiviso, ecco, da tutto un paese, da tutta una comunità di parlanti.
Ma secondo lei l'utilizzo invece di termini allietanti, come, per restare, diciamo, nella terminologia del Covid-19, come sanificare o come essere positivi, hanno, inducono una responsabilità, anzi una deresponsabilizzazione politica o no?
Io ho la sensazione che ci sia molto autocompiacimento nell'uso delle parole da parte di chi ci governa. Quello che io sento quando ascolto questo o quel personaggio pubblico parlare è un un gusto nell'usare parole o poco chiare o che fanno deviare l'attenzione o che ricorrono a questa retriva terribile metafora bellica che io non sopporto, perché quella sì che crea deresponsabilizzazione, perché quando siamo in guerra tutto è permesso, no? E quando siamo in guerra ovviamente bisogna trovare il nemico, e allora ci distraiamo a cercare il nemico laddove, non vorrei essere filosofica, ma spesso il nemico siamo noi, no? Nel senso che siamo noi che dobbiamo modificare dei nostri comportamenti personali e così via. Allora, ogni scelta linguistica è una scelta politica, a priori, cioè è una scelta di campo, è una scelta di relazione o di distruzione di ponti. Ci vorrebbe molta più responsabilità nell'uso delle parole. Poi questo accenno al sannificare e alle cose liete, beh, in realtà positivo ha sempre voluto dire positivo a un test in ambito medico, no? Semplicemente fuori da quel contesto noi la pensavamo in maniera diversa, il pensare positivo era qualcosa di diverso. Però tutto questo discorso mi ha fatto venire in mente un aneddoto che riguarda Benjamin Whorf, che è uno dei due padri della cosiddetta teoria della relatività linguistica, quella che dice a seconda della lingua che parliamo vediamo cose diverse del mondo, abbiamo una visione del mondo lievemente diversa. Ora, così com'è, l'ipotesi è stata sconfessata, però se ne salvano delle parti. La cosa interessante è che Whorf lavorava, non era un linguista di professione, ma lavorava nel comparto delle assicurazioni antincendio, e la sua riflessione linguistica che arriva poi, cioè poi incontra Sapir che sarà il suo maestro e così via, però deriva dal fatto che notava che quando venivano usate determinate parole per indicare un pericolo, le persone avevano una errata percezione del pericolo, ovvero non percepivano il pericolo. Ad esempio, lui dice empty gas tank, cioè contenitore del gasolio vuoto. E allora questo vuoto induceva nelle persone una tranquillità, per esempio, di fumare accanto al contenitore, quando ormai si sa che i gas lasciati dal gasolio sono ancora più infiammabili e pericolosi. L'altro esempio che lui fa è limestone. Siccome dentro c'è stone, uno pensa che non sia infiammabile perché è pietra, e invece è un materiale infiammabilissimo, e appunto si generavano una serie di incidenti dovuti a questi fraintendimenti linguistici. Quindi quel collegamento che è stato fatto all'inizio di questa domanda non è del tutto peregrino, insomma, è una domanda valida.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Vera Genos, sociolinguista e traduttrice dall'ungherese. Mi sono resa conto di aver letto una sua traduzione di Tentazione, e mi sono resa conto che anche il mio adorato Abigail di Magda Szabo era in effetti tradotto da lei. Vera, perché è nata in Ungheria e che cosa significa crescere immersi in una lingua ungherese che pare sia, diciamo, la lingua più difficile del mondo?
Per fortuna, quando uno impara una lingua come madrelingua, non ha mai la percezione che quella lingua sia difficile, no? Allora, io sono nata in Ungheria perché mia madre è ungherese, mio papà è italiano, ma è studioso di ungherese, quindi diciamo anche lui ha un collegamento già di per sé, cioè lui è andato a insegnare in Ungheria molto giovane, faceva il lettore di italiano e lì ha incontrato mia madre, quindi c'è anche questa cosa super romantica dietro. I miei stavano già in Italia, però mia madre e mio padre hanno insistito per farmi nascere in Ungheria. Per questioni di cittadinanza e cose del genere, cioè è sempre comodo avere una cittadinanza in più, e quindi sono nata lì, ma poi a 3 mesi siamo tornati in Italia, fra l'altro un viaggio ovviamente che io non mi ricordo, ma che mi raccontano essere stato rocambolesco su una 500 giallo canarino, e quello è stato il mio primo viaggio, diciamo così. Io sono cresciuta a cavallo fra le culture, perché i miei genitori sono entrambi bilingui, anche se mio padre ha un fortissimo accento veneto che non perde in nessuna delle lingue che parla, perché ne parla tipo 12, ma sia che parli russo, sia che parli francese, sia che parli ungherese, lui ha il suo accento veneto, e lui è di Bassano del Grappa, anzi di Romano de Zellino, che è accanto a Bassano del Grappa, e ci tiene molto. E quindi io sono cresciuta con questi due genitori che palleggiavano continuamente fra le due lingue, anzi tre, perché poi c'è il dialetto veneto. E quindi quando qualcuno ci sente parlare al telefono si stranisce, perché noi continuiamo a fare code switching e code mixing, come si chiamano tecnicamente, cioè mischiamo pezzi di frase, singole parole, e poi quando ci arrabbiamo tutti e tre passiamo al Veneto.
Vera, ma a parte qualche edizione diciamo recente, almeno quelle che io ricordi perché l'ho comprata, ma perché non si fanno più dizionari nomenclatori come quelli del Premoli, che secondo me davano l'idea di una lingua, delle parole come relazione? Cioè, perché abbiamo smesso i dizionari analogici?
Credo che in generale ci sia un po' l'illusione diffusa, no? Non da chi li fa i vocabolari, ma diciamo fra la popolazione, che i vocabolari non serva più, che sia uno strumento del passato. Molti fra l'altro lo accostano alla scuola, no? Quindi il dizionario è qualcosa che uno usava a scuola per fare i temi. Dopodiché, quando si esce da scuola, c'è un po' l'effetto rogo di tutto quello che è usato a scuola, no? Per cui uno non legge più i Promessi Sposi, lo schifa l'antologia, e allo stesso modo il vocabolario diventa una roba un po' da vecchi. In realtà io vorrei dare un dato. Una persona che esce da una scuola superiore ai 18 anni, ovviamente con grandi variazioni, ma conosce più o meno fra le 15 e le 30.000 parole. Consideriamo che il vocabolario di base, come definito da Tullio De Mauro, contiene 7.900 parole. Cioè, con 7.900 parole, per esempio, un migrante può integrarsi perfettamente, no? Quindi quello basta. 30.000 rispetto a 7.900 sono già molte. Però ecco, per esempio, lo Zingarelli nell'ultima edizione ne contiene circa 145.000. Quello che è importante è capire che è perfettamente normale incontrare parole sconosciute tutti i giorni, e la linea di demarcazione fra quello che io definisco il buzzurro, no? Cioè la persona a cui non gliene frega nulla della cultura, e la persona di cultura, non è che la persona di cultura conosce tutte le parole, ma che la persona di cultura, anzi alla persona di cultura punge vaghezza di andarsi a trovare il significato di questa parola. È impressionante quante parole noi incontriamo quotidianamente, cioè proprio parole banali, che però non conosciamo veramente. Io faccio spesso la prova con i miei studenti con frontista, che lo troviamo sui cartelli, divieto di accesso eccetto frontisti. Una consistente parte di persone, anche di buona cultura, non sa cosa voglia dire frontista. Piccolo aneddoto, io da ragazzina pensavo, siccome mia nonna Maria, cioè la mamma di mio papà, era vedova di guerra, è rimasta vedova a meno di 30 anni, no? Noi avevamo questo spettro delle guerre in casa, c'era sempre il lumino davanti alla foto di nonno Berto, e quindi io pensavo che frontista volesse dire reduce dal fronte. E a livello semantico mi tornava, perché dicevo, beh, sono reduci dalla guerra, è giusto che possano entrare laddove gli altri no. Poi ho scoperto che molto più banalmente frontista vuol dire che ha la proprietà che si apre su quella via.
Varagheno, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Io ho pensato tanto e purtroppo alla fine ho scelto il vocabolario, perché il vocabolario, oltre che essere grosso e quindi garantire tanto materiale, è pieno di storie. E quindi, dovendo pensare a un libro che non mi annoiasse velocemente, no? Che non fosse prevedibile, perché insomma l'altra possibilità, una delle possibilità era Il Signore degli Anelli, che io ho letto 20 volte nella mia vita, per cui è vero, non è un dato a caso, l'ho letto dai 12 anni per 20 anni, tipo rituale tutti gli anni, nella vecchia traduzione di Vittoria Alliata, quella storica, infatti adesso dovrei confrontarla con la nuova. Comunque, però ha una storia che, per quanto è bella, poi la conosci. Poi quando hai letto la storia tante volte ti metti anche a leggere le appendici, quelle dove c'è Thor, figlio di Khmer, fratello di Fzirna, tutta quella roba lì. Ho fatto un crossover, però poi finisce. Lo Zingarelli, cioè ora ho lo Zingarelli in mano, ma insomma, il vocabolario ha intanto il pregio di avere un sacco di parole, ma poi di poter essere letto in tanti modi diversi, no? Per cui uno si sofferma a scoprire appunto l'origine delle parole, poi fa un giro capendo le pronunce delle parole, poi va a cercare le parole obsolete, quelle con la crocetta, no? Quelle che stanno morendo. Poi vabbè, in particolare diciamo che la lessicografia moderna, per essere anche appetibile sul mercato, aggiunge anche molte cose in più ai vocabolari. Per esempio lo Zingarelli ha le schede di sfumatura di significato, non so, mi ricordo una molto interessante che era i vari nomi dei veli musulmani, quindi Kimar, Chador, no? Jilbab, e così, cose che uno normalmente non sa, e quindi ho pensato che ci avrei molto da leggere con un libro del genere. Altra chicca della mia famiglia, mio papà legge il vocabolario. Cioè, quando ogni 10 anni si ricompra il vocabolario, vabbè, ma è un linguista, lui se lo legge e si segna gli errori, no? Fa proprio un'operazione molto utile di debugging del vocabolario. Insomma, l'avrò presa da lui questa cosa.
Le devo dire che anche la mia mamma, che ha fatto il segretario comunale tutta la vita e credo che lo faccia ancora anche se è in pensione, compra i vocabolari di anno di tanto in tanto e segna le variazioni da uno all'altro e anche atlanti geografici. Dunque questo programma comincia su Radio 3 con Andrea Camilleri che porta a sé col vocabolario e dunque continua una linea, diciamo, virtuosa di persone che via via portano con sé i vocabolari.
Isola, sostantivo femminile, dal latino insula. Paese o territorio circondato d'ogni intorno dall'acqua. In senso particolare, dicesi in Toscana per l'isola dell'Elba, come la più grande delle isole del Mar Toscano. Per similitudine, ceppo di case staccato da ogni parte, il quale si dice anche isolato. Isolamento, sostantivo maschile. Stato della cosa isolata. Oggi dicesi con isconcio gallicismo per essere lasciato solo o non avere
le chiedo
attorno.
Veragheno come si trova su quest'isola deserta e come pensa sia quest'isola deserta nelle tante lingue che parla, compreso il dialetto veneto.
In questo esatto momento ho un problema, che sono molto molto stanca perché sto lavorando tantissimo e quindi l'idea di stare su un'isola deserta e non so, anche avere meno collegamenti internet a volte mi sembra assai affascinante, ecco. Insomma, non credo che starei male, sono un po' un lupo solitario, io già di mio.
Dunque, in dizionario come libro e film?
Torno a un grande amore della mia adolescenza che è Orlando di Sally Potter. Io avevo letto prima il libro e ovviamente c'è sempre in agguato la delusione del passaggio dalla carta e dall'immaginazione alla pellicola. Ecco, questa delusione non c'è stata. Tilda Swinton è perfetta, sia come maschio che come femmina, cioè è ugualmente coinvolgente, affascinante e credibile, cioè non sembra mai un travestì in nessuno dei due ruoli, ed è una bellissima riflessione sulla fluidità di genere, su come la cosa importante sia quello che sei davvero, non il tuo sesso, no? Il sesso con cui nasci, ma il sesso che ti senti.
Poiché non v'è dubbio sul suo sesso, malgrado il delicato aspetto femmineo cui di questi tempi ogni giovine signore aspira,
Orlando, non inaridire, non invecchiare.
Sasha, non so immaginare la mia vita senza di te.
Capisco.
Alle meraviglie della donna.
Orlando, voi per me foste e sarete sempre, uomo o donna che sia, il fiore, la perla e la perfezione del vostro sesso.
Stessa persona. Nulla che sia mutato. Sono di nuovo qui.
Orlando di Sally Potter, il film tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf, il dizionario e che musica ha portato Veragheno.
E non possono essere due, vero?
Può anche portarne due, ne ha facoltà.
Perché io ho due anime da sempre e quindi non sono riuscita a decidere. Dunque, io ho un'anima molto dark, goth, metal, eccetera, eccetera. E quindi l'album di quella parte è The Downward Spiral dei Nine Inch Nails. Concept album degli anni 90, da ascoltare tutto insieme perché non ci sono limiti fra una canzone e l'altra. Il picco del momento autodistruttivo del cantante, compositore, musicista che si chiama Trent Reznor e che lì era insomma nel punto più basso della sua vita, diciamo così, e poi ha sublimato tramite questo album, quindi la spirale discendente non a caso, è violentissimo, cattivo, tenerissimo allo stesso tempo, ha dei momenti di tenerezza assoluta, per cui ecco, quello rimane uno dei miei due album preferiti, perché invece l'altra anima è più tranquilla e ascolta molto blues. E quindi in quel contesto lì è un album credo degli anni 80 che si chiama Dusk e il gruppo sono i The.
Shall I love, 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 love.
bellissimo. È legato a un ricordo bello bello della mia adolescenza. C'era questo ragazzo che mi piaceva molto, che si chiamava Neri, e che insperabilmente, lui era figo e io no, e insperabilmente mi invitò a casa sua, e lui viveva in una parte molto bella di Firenze che sono le Cure, in una mansarda, cioè aveva, insomma, era a casa con sua madre, ma sopra aveva la stanza della mansarda, e quindi ascoltammo questo album col sole calante sui tetti di Firenze, ed era la prima volta che lo ascoltammo. Non successe assolutamente nulla, siamo sempre stati amici. Purtroppo una decina di anni fa Neri ha deciso di mettere fine alla propria vita terrena, però di lui mi è rimasto questo album e questo ricordo per me dolcissimo.
Ringraziamo Vera Ghenon, sociolinguista, per essere stata con noi questa domenica mattina sull'Isola Deserta. Ricordiamo i suoi ultimi due libri, Potere alle parole, pubblicato per i tipi di Einaudi, e Femminili singolari, pubblicato per i tipi di FQ. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Una buona giornata da Chiara Valerio.
Con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.